Possiamo iniziare, segretario comunale, con l'appello.
Buonasera a tutti. Seduta del Consiglio Comunale, convocata per il giorno mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 19. Buschittari.
Presente.
Massei.
Presente.
Moretti.
Presente.
Sileoni.
Presente.
Virgili.
Presente.
Palombari.
Presente.
Medei.
Presente.
Savi Alessia, assenticata. La consigliera comunale ha prodotto la giustificazione che è agli atti. San Paolo.
Presente.
Mozzoni.
Presente.
Castellani,
presente.
Gagliardini Gianluca, assente giustificato. Il consigliere ha prodotto giustificazione che è agli atti.
Grazie segretaria. Iniziamo con la nomina dei tre scrutatori, per la maggioranza Palombari e Virgili, per la minoranza Castellani. Prima di iniziare con l'ordine del giorno, vorrei tornare un attimo sulla mozione presentata dal gruppo consiliare Prima Treglia, mozione del 10 aprile protocollata sabato 11 aprile 2020, protocollo numero 6047, comunicando a tutti i consiglieri che, come già detto ai capigruppo San Paolo e Sileoni alla conferenza dei capigruppo di sabato scorso, facendo un combinato disposto tra le disposizioni del nostro regolamento, avendo già inviato l'ordine del giorno a tutti i consiglieri, non abbiamo inserito questa mozione nell'ordine del giorno di questo Consiglio, in quanto l'ordine del giorno era stato inviato mercoledì, questa mozione è arrivata al protocollo sabato, quindi tre giorni dopo. Non l'abbiamo inserita in quanto l'articolo 21 del regolamento al comma 5 prevede che l'ordine del giorno possa essere modificato in casi di urgenza. Abbiamo però concordato con i due capigruppo sostanzialmente di discutere il testo di questa mozione in seno alla commissione consiliare permanente numero 2, quella dei servizi sociali, che già è stata convocata, e quindi i consiglieri comunali componenti, quindi Savi Alessia, Mozzoni Andrea e Moretti Luana, già sanno che giovedì prossimo ci sarà questa commissione consiliare in modalità telematica e sarà quella la sede per trattare anche le proposte che voi avete avanzato nella vostra mozione. Chiedo segretaria, per capire se questo va insomma tenuto per il prossimo consiglio o meno, se è diciamo interesse dei consiglieri di minoranza, in particolare del capogruppo San Paolo, lasciare la mozione in modo che la discuteremo al prossimo consiglio comunale, oppure ritirarla e sostituirla solamente con la commissione consigliare. Questo ditecelo, perché per noi non c'è assolutamente alcun problema, quindi diteci cosa.
La lasciamo.
Ok, certo. Quindi la lasciamo,
poi
benissimo.
Successivamente vediamo.
Ok, quindi la mozione rimane e iniziamo questo Consiglio Comunale con il primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbali sedute consiliari precedenti del 6 febbraio 2020 e del 20 febbraio 2020. Sul punto è aperta la discussione, se ci sono interventi prego. Ok, se non ci sono interventi pongo in votazione la proposta di delibera numero 21 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto l'approvazione verbali sedute consiliari precedenti del 6 febbraio 2020 e del 20 febbraio 2020. Consiglieri favorevoli, siamo 10. Chiederei al Consiglio Comunale di poter discutere, vista l'attinenza delle materie, i punti 2, 3, 4 in un'unica discussione, per poi procedere chiaramente con tre votazioni separate. Quindi la richiesta che faccio al Consiglio Comunale è di poter discutere i punti 2, 3 e 4 relativi alla ratifica della delibera numero 39 del 20 febbraio 2020, alla ratifica della delibera numero 58 del 31 marzo 2020, chiaramente due delibere di giunta, e la variazione al bilancio di previsione 2020-2022 in un'unica discussione. se tutti i consiglieri comunali sono d'accordo, procediamo con questa discussione unica. Ok, grazie, e quindi passo la parola all'assessore al bilancio Ludovico Amedei per l'illustrazione delle tre proposte di delibera.
Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Allora, sostanzialmente le prime due delibere sono una ratificazione appunto di delibere di giunta relativamente a delle variazioni di bilancio. Per quanto riguarda la prima di febbraio, del 20 febbraio, numero 39 di delibera di giunta, si è autorizzato sostanzialmente la variazione in aumento di 12.000 euro del capitolo 10.306, sono dei fondi di solidarietà aggiuntivi, l'adeguamento in entrata e in uscita dei capitoli 40.226 e 25.010.5 per la previsione di entrata appunto e uscita di 70.000 euro, questi sono dei contributi regionali destinati alle opere di, in materia di efficientamento energetico, quindi di illuminotecnica. La previsione in entrata e in uscita delle somme per lo svolgimento del referendum di importo di 12.000 euro e l'adeguamento dei capitoli 17.0123 in entrata e in uscita relativamente agli interventi di messa in sicurezza della facciata del Palazzo Comunale, importo anche questi 12.000 perché abbiamo una maggiore uscita di 15 e una minore uscita di 3.000 euro. Nella ratifica invece della variazione successiva approvata in giunta il 31 marzo 2020, la numero 58, sostanzialmente allora, abbiamo in entrata e in uscita l'importo di 59.661,78, questo è il contributo che è stato dato all'ente per la gestione della solidarietà alimentare, quindi buoni spesa che sono stati già erogati per la quasi totalità dell'importo. Quindi abbiamo l'entrata e l'uscita di detto importo, l'adeguamento del capitolo 30424 di 5.000 euro relativo a un incasso di una donazione da parte di un privato e l'aumento del capitolo 161414 sempre di 5.000 euro per l'acquisto di materiale necessario a fronteggiare l'emergenza del Covid-19. Passando invece alla variazione di bilancio che dovrà essere approvata quest'oggi, abbiamo l'adeguamento in entrata del capitolo 10.106 all'articolo 1 di 12.747 euro, questi sono degli importi riscossi relativamente all'ICI, quindi abbiamo una variazione in entrata. L'adeguamento del capitolo 30.424 di 8.500 euro in seguito alle donazioni da parte dei privati per l'emergenza Covid-19, l'aumento della previsione dei capitoli 16.14.14, entrambi per 15.000 euro relativamente alla struttura per anziani, quindi alla casa di riposo, per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi. La diminuzione di 20.000 euro del capitolo 14.09.18 relativa ai contributi straordinari alle associazioni, quindi sono stati diminuiti. L'aumento del capitolo 23.01.02 di 8.000 euro per il finanziamento del processo di sorveglianza ambientale e la variazione e l'anticipo al 2020 di parte dell'opera di ristrutturazione del Palazzo Comunale che era stata inizialmente prevista per il 2021 e a seguito invece dell'approvazione da parte dell'USR e del CIR con l'ipotesi appunto di delocalizzazione degli uffici aventi funzioni strategiche abbiamo anticipato al 2020. La ripartizione della somma dell'importo approvato nel CIR è la seguente, quindi per la riparazione dell'immobile Palazzo Comunale l'importo finanziato è di 3.936.190, mentre per la realizzazione della nuova sede comunale da adibire alle funzioni strategiche l'importo finanziato è quello di 624.550. Poi in seguito all'approvazione del DUP nel quale l'amministrazione esprimeva la volontà di procedere con il progetto di ristrutturazione della casa di riposo di Villa Spada al fine di destinarla a strutture abitative di emergenza, abbiamo nella variazione l'importo del progetto, che è pari a 1.386.50, il cui importo viene finanziato per 791.000 euro, 809,48 con fondi della Regione, in riferimento all'ordinanza 86 del commissario alla ricostruzione, e per 588.840,52 con l'utilizzo di quota dell'avanzo vincolato derivante dall'indennizzo assicurativo riscosso in riferimento ai danni subiti in conseguenza degli eventi sismici. Quindi l'appunto che faccio è che comunque questi 588.840 di avanzo vincolato, insomma, potevano essere esclusivamente utilizzati per opere relative alla ricostruzione post sisma, in quanto derivanti appunto dall'indennizzo dell'assicurazione relativa.
Ok, grazie all'assessore Ludovica Medei per l'illustrazione. E sui tre punti è aperta la discussione. Prego.
Solo che non c'è il microfono, non è qua.
Buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Il mio intervento è essenzialmente relativo alla delibera 58, cioè quella assunta in via d'urgenza avendo oggetto l'emergenza Covid. E in particolare è relativa all'argomento dei buoni spesa, cioè ci sono alcune domande da fare di carattere, diciamo, interlocutorio. In questo senso vorrei sapere a che punto siamo con l'assegnazione di questi buoni, se c'è un avanzo che può essere utilizzato sempre per sopperire alle emergenze della cittadinanza o se comunque è vincolato a questa emissione di buoni spesa, in quanto ci saranno. E se pensate di effettuare controlli ulteriori per scoprire eventuali furbetti che si siano approfittati, insomma, di questi buoni spesa facendo delle autocertificazioni errate, e poi se c'è la necessità, visto l'affluenza o meno rispetto a questi buoni, di ampliare il plafond di questi fondi. È un po' un gancio che si collega all'argomento iniziale, che è quello della mozione, no? C'è una necessità di intervenire a supporto della cittadinanza su vari livelli. È ovvio che i servizi sociali si occupano delle situazioni emergenziali sempre. In questo caso il plafond per i buoni spesa è andato a sopperire un blocco, diciamo, dovuto all'emergenza Covid. Rimangono fuori le imprese, i piccoli artigiani, gli autonomi, le partite IVA, e questo era il senso della mozione. Ecco, al di là delle prime domande, che sono, ripeto, di carattere interlocutorio, l'intervento è per chiarire anche il senso della mozione e di quella che sarà poi la riunione della Commissione dei Servizi Sociali, cioè lavorare insieme per cercare di intervenire per quanto possibile nelle nostre possibilità anche di comune di Treia, visto che le difficoltà del governo di garantire fondi ai cittadini sono molto, diciamo, risapute. Io porto a conoscenza di due interventi della Regione Marche, non perché non li sappiate, ma per confrontarci, insomma, su questi temi. La prima è la misura urgente a sostegno delle attività produttive, questa è la misura di prestito della Regione Marche, capire anche qui in sede di commissione come potersi inserire per supportare la cittadinanza, e l'altra è anche più interessante, anche se ad oggi non ci sono notizie ulteriori, cioè l'assegnazione di 1.300.000 euro complessivi per il terzo settore. Di queste 800.000 euro sono per il terzo settore in rete per l'emergenza Covid-19. Siccome noi abbiamo la possibilità già di avere una rete di solidarietà ben radicata sul comune di Treia, e anche, penso, l'emergenza ne ha dato riprova, no? Della collaborazione che tutte le associazioni hanno dato all'amministrazione comunale, e viceversa l'amministrazione comunale che ha fatto da collegamento con le varie associazioni, questo, qualora ne abbiamo i requisiti, qualora ci sia la possibilità, è un argomento che possiamo anche aggiungere a quelli della Commissione. Ovvero, e concludo, qualsiasi possibilità sia il nostro possesso per aiutare la cittadinanza, dobbiamo percorrerla, anche se si tratti di pochi denari o comunque cifre consistenti. Ovviamente vanno individuate le personalità, le professioni che possano averne più bisogno in questo momento. Nella mozione parlavamo anche dell'ordine dei dottori commercialisti, è un'ipotesi, possono essercene anche altri. Cerchiamo di allargare quindi la collaborazione e individuare una platea che possa essere veramente bisognosa, al netto dell'intervento che tarda ad arrivare, lo ripeto perché è necessario ribadirlo, da parte del governo centrale. Grazie.
Segretario, prego.
Volevo ricordare ai consiglieri di pronunciare il proprio nome e cognome prima dell'intervento. Appena concluso l'intervento, il consigliere Andrea Mozzoni.
Ok, grazie per la precisazione. Ricordo anche che seguiremo il regolamento e quindi ogni consigliere può intervenire solo una volta su ogni discussione, quindi su ogni punto dell'ordine del giorno. Quindi lascio ancora il microfono a tutti i consiglieri che vogliono intervenire e poi rispondiamo. Prego, se ci sono altri interventi.
Buonasera, Vittorio San Paolo, consigliere dell'opposizione capogruppo. Allora, io volevo fare una domanda all'assessore al bilancio. Se non ho capito male, mi chiedo scusa perché con le mascherine potrei anche aver capito male io. Io vedo nella variazione al bilancio che c'è una cifra di 11.000, un attimo, metto con gli occhiali. Sulle spese consultazioni elettorali, vedo che erano state 11.000, sono, io ho capito 12.000, ma comunque, queste sono per il referendum, che poi il referendum non è stato fatto. Queste rimangono qui al bilancio, anche se il referendum non si farà, oppure verranno modificate. Sì, ecco.
Okay.
No, l'ho fatto solo questo. Chiedo scusa, ma non avevo capito.
Ok, se ci sono altri interventi, se non rispondiamo. Ok, se non ci sono altri interventi, l'assessore Medei, prima la risposta di San Paolo, poi quella di Mussoli, poi magari spero che
si. Allora, parlavo di 12.000 euro perché della variazione ci sono 11.000 euro relative alle spese consultazioni elettorali e servizi e sotto 1.000 euro in uscita relative alle spese di consultazione elettorale a questo bene. Quindi per quello ho detto 12.000 perché si riferivano comunque, perdoni. E in entrata abbiamo anche il rimborso del costo delle consultazioni, quindi queste rimangono comunque a bilancio fino al a quando ci sarà, avverrà insomma il referendum.
Grazie.
Ah, per quanto riguarda la parte mia competenza, alle domande interlocutorie del consigliere Mozzoni, spero di essermi appuntata più o meno tutto. I 59.661 che sono stati dati come contributo all'ente per i buoni spesa sono stati sostanzialmente, come dicevo quando esponevo la variazione, quasi liquidati tutti, perché ad oggi abbiamo liquidato circa 52.000 euro di buoni spesa a fronte delle richieste che abbiamo ricevuto intorno alle 230, quindi 230 circa richieste e 990 buoni, non so se è più preciso forse l'assessore Moretti. 230 domande relative alle famiglie, sono stati erogati 980 buoni, perché i buoni erano del valore unitario 50 euro, quindi ovviamente erano più buoni a famiglia sostanzialmente, per un valore totale complessivo di buoni erogati ad oggi di 52.000 e rotti euro. Ora non ricordo l'importo preciso, comunque questi sono indicativamente. E non è stata data una data entro la quale potevano essere presentate le domande, abbiamo dato tutto il mese di aprile sostanzialmente per presentarle. Questo lavoro fatto dall'assessore Moretti e dal Orazio Coppe, responsabile dei servizi sociali, quindi la parte restante non è possibile utilizzarla fino alla conclusione del mese corrente. Poi
grazie all'assessore Medei per la risposta, cerco di integrare anch'io al quesito di Mozzoni, che ringrazio per aver posto la questione e anche per aver presentato la mozione, in quanto questo è un tema di enorme attualità che ha destato, diciamo, un dibattito in seno a tutti i comuni italiani, visto che, come sapete, il governo ha deciso di passare la palla a noi relativamente all'elargizione di questi buoni spesa familiari. Noi abbiamo proceduto nella seguente maniera: all'inizio abbiamo ascoltato quella che era un po', diciamo, la linea d'azione, quelle che erano le linee guida del nostro ambito sociale territoriale, ci siamo sentiti anche con tutti i sindaci dell'ambito per capire come volevano procedere, e abbiamo sostanzialmente in giunta deliberato quelli che erano così i criteri che prevedevano sia chi aveva diritto a questi buoni che le persone che venivano diciamo esonerate dalla richiesta. Il risultato sicuramente ad oggi è positivo, perché abbiamo visto che la concessione di circa 52.000 euro su 59.000 disponibili significa che comunque i buoni sono stati presi e sono stati spesi, e quindi c'è stata un'effettiva esigenza che è stata soddisfatta. Chiaramente questo è solo, come diceva giustamente Mozzoni, un primo step, cioè non possiamo accontentarci a questo, dovremmo aspettare quello che arriverà dal governo, se arriverà, quello che arriverà dalla regione, se arriverà. Dovremmo iniziare noi insieme a voi a ragionare in modo molto, diciamo, unitario e congiunto su quali possono essere altri canali di finanziamento. Quindi ci potrebbe essere l'ipotesi di ripercorrere da zero con nuove somme di bilancio, ove disponibili, il discorso dei buoni, visto che ha funzionato. Ci potrebbero essere altre ipotesi che secondo me andranno valutate anche in seno alla commissione consigliare permanente numero 2, che è quella dei servizi sociali. Riguardo a quello che diceva Mozzoni, cioè dei controlli, chiaramente con l'autocertificazione è chiaro che chi va a compilare un modulo si assume tutte le responsabilità di quello che dichiara. Diciamo che l'ufficio dei servizi sociali ha fatto senz'altro, coordinato dal proprio responsabile e dall'assessore Moretti, che ringrazio per la passione e l'impegno che ha messo in questo periodo per gestire questa emergenza, sicuramente una velocità di risposta a tutti i cittadini che chiedevano come funzionava il discorso dei buoni spesa familiari. Quindi ha funzionato molto il discorso di ricevere le domande via WhatsApp, oltre che via mail, oltre che a mani, e quindi, ecco, noi ci riteniamo ad oggi soddisfatti, ma chiaramente questo non è solo che un primo step, come dicevo prima, e quindi bisognerà sicuramente, nei limiti delle possibilità e delle risorse di bilancio disponibili, premere sull'acceleratore ove possibile, perché chiaramente l'emergenza ancora c'è un'emergenza di tipo economico importante in questo Paese, e quindi anche noi nel nostro piccolo dovremmo fare la nostra parte. Chiaramente la risposta è stata molto generale, perché finora non abbiamo avuto nemmeno il tempo di ragionare su quello che sarà la cosiddetta fase 2. Sicuramente già da stamattina ho iniziato a vedere con il responsabile del settore finanziario se ci sono delle somme di bilancio reperibili da qualche parte, l'abbiamo fatto insieme anche all'assessore al bilancio, e devo dire che di somme ce ne abbiamo poche, quindi dovremmo anche inventarci qualcosa che non è ordinario, perché purtroppo stiamo in una situazione di emergenza, una situazione straordinaria, che però per noi oggi è diventata ordinaria, perché H24, o comunque tutti i giorni, facciamo quello come cosa principale che seguiamo, insomma. Quindi mi scuso se la risposta è stata molto generale. L'unico, ecco, impegno che abbiamo già messo da stamattina è di vedere se ci sono risorse disponibili per reperire altri fondi. Poi sulla formula, se ripetere i buoni spesa familiari o pensare a altre formule, magari dirottate verso i lavoratori autonomi piuttosto che le partite IVA, piuttosto che altri lavoratori, quello ragioneremo insieme e vedremo anche, sentendo anche cosa fanno gli altri, perché io ritengo che è giusto partire per primi, siamo stati, diciamo, bravi secondo me a farlo con velocità, noi come gli altri che sono partiti subito, e quindi è importante che i buoni siano stati concessi in tempi rapidi e anche spesi. Chiaramente adesso dobbiamo pensare, come dicevo prima, a come andare avanti, a quella che è la cosiddetta fase 2. Quindi, a questo punto, se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione le delibere, partendo dalla proposta numero 2 all'ordine del giorno, che è la ratifica della delibera numero 39 del 20 febbraio 2020, assunta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, avente a oggetto la variazione di urgenza al bilancio di previsione 2022. Quindi pongo in votazione questa. Consiglieri favorevoli per la proposta numero 2 sono 7, consiglieri astenuti 0, consiglieri contrari 3. Per l'immediata eseguibilità, consiglieri favorevoli 7, consiglieri astenuti 0, consiglieri contrari 3. Pongo in votazione la proposta numero 3 di quell'ordine del giorno, che è la ratifica della delibera numero 58 del 31 marzo 2020, assunta in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, avente a oggetto l'emergenza Covid-19, variazione urgente al bilancio di previsione 2022. Consiglieri favorevoli sono 7-10, quindi consiglieri favorevoli 10, consiglieri astenuti 0, consiglieri contrari 3. Anche qui per l'immediata eseguibilità, contrari 0, quindi favorevoli 10, astenuti 0 e contrari 0. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli 10, astenuti 0, contrari 0. L'ultima delibera che votiamo di questa tranche del bilancio, la numero 4, che è la variazione al bilancio di previsione 2020-2022. E qui i consiglieri favorevoli sono 7, i consiglieri astenuti sono 3, i consiglieri contrari sono 0. Per l'immediata eseguibilità, i consiglieri favorevoli sono 7, i consiglieri astenuti sono 3, i consiglieri contrari sono 0. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno, che è il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco annuale 2020 e programma biennale di beni e servizi 2021, articolo 21 del decreto legislativo 50/2016, modifica, quindi andiamo a modificare il programma triennale dei lavori pubblici. Passo la parola all'assessore ai lavori pubblici Donato Massei.
Buonasera a tutti i consiglieri e a tutti quelli che ci ascoltano da casa in diretta. Con questa delibera si propone al Consiglio Comunale di apportare delle modifiche al programma triennale delle opere pubbliche adottato l'ultima volta con la delibera di Giunta Comunale numero 4 dell'8 gennaio 2020 e approvata successivamente nella seduta di Consiglio Comunale con la delibera numero 8 del 6 febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016 e dell'articolo 5,9 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti numero 14 del 16 gennaio 2018. Chiedo scusa per eventuali ripetizioni visto l'intervento precedente dell'assessore Medei. Sostanzialmente si vanno ad apportare due variazioni all'elenco annuale del 2020. La prima, vista l'emanazione dell'ordinanza del Commissario straordinario della ricostruzione numero 86 del 24 gennaio 2020 recante secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa, si propone l'inserimento dell'opera pubblica denominata Casa del Custode per un importo totale di euro 1.380.650, di cui 791.809,52 a carico dell'ordinanza e i restanti 588.840,52 a carico di fondi di proprietà dell'ente, relativamente al capitolo del bilancio che fa capo alle disponibilità dell'indennizzo derivante dall'assicurazione. Lo scorso 31 marzo ha approvato in giunta il progetto di fattibilità tecnica ed economica sulla base del progetto esecutivo che fu redatto in passato. Seconda modifica è Vista la nota dell'USR del 21 febbraio 2020 con la quale è stato accordato al Comune di Treglia un finanziamento pari a 4.560.470 euro per la riparazione dei danni per il miglioramento sismico del Palazzo Comunale, di cui 3.963.190 da destinare allo stesso edificio principale e i restanti 624.550 euro da impegnare per la realizzazione della sede comunale di protezione civile, da edificare in via Elvidio Farabollini, identificata al foglio 56, particella 953, area adiacente alla caserma di carabinieri, dove verranno spostati gli uffici strategici in caso di emergenza insieme al COC e alla protezione civile. La scorsa settimana, nella seduta di giunta, con la delibera numero 63 del 7 aprile 2020, è stato approvato anche qui il progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Grazie all'assessore Massei per l'illustrazione. Sul punto è aperto il dibattito. Prego.
Allora, sono sempre io, capogruppo San Paolo Vittorio, dell'opposizione. Allora, io a nome del gruppo. Noi siamo, come ci ricordiamo anche nella riunione di capigruppo, noi siamo favorevoli al recupero del parco di Villa Spada, ma totalmente contrari al fatto di dover far per forza spendere una cifra presa, tra l'altro, se non vado errato, il vice sindaco aveva detto che aveva richiesto al commissario straordinario la possibilità di utilizzare dei fondi che erano accantonati come rimborsi all'assicurazione per il sisma. Correggetemi se sbaglio, perché... E volevo un chiarimento su questo. Allora, il commissario ha dato parere favorevole all'utilizzo di questi fondi? Primo. Secondo, l'emergenza per la costruzione di questi quattro edifici o moduli abitativi, come li vogliamo chiamare, appartamenti nella casa del custode, secondo me è una cosa totalmente fuori luogo. Perché? Perché è giusto che noi recuperiamo un bel parco come è quello di Villa Spada, che servirà in futuro per il turismo, con tutti gli altri progetti che ci sono dietro, che verranno poi portati in consiglio e tutto quanto. Però, come ho ribadito anche nella consulta dei capigruppo, noi andiamo a fare un recupero di un parco e ci troviamo all'interno del parco quattro case popolari. Allora, con il problema che, come tutti sappiamo, allora l'inquilino che entra troverà sicuramente delle normative da rispettare per entrare, ma poi successivamente, una volta che, perché vengono definiti come di emergenza, quindi significa che una volta terminata l'emergenza questi appartamenti dovrebbero, tra virgolette, essere lasciati liberi e andranno a chi? All'ERAP o al Comune di Treia? Perché onestamente avere all'interno di un bellissimo parco come Villa Spada quattro case popolari mi sembra una cosa assurda. Però questa è, secondo la mia opinione e l'opinione del gruppo che rappresento. Quindi ribadisco, siamo favorevoli al recupero del parco di Villa Spada, siamo totalmente contrari nel spendere dei soldi presi accantonati all'assicurazione per fare quattro appartamenti di case popolari che secondo noi non ne vediamo effettivamente un utilizzo come dovrebbe essere. Sì. In parole povere, secondo me è una spesa che potevamo evitare.
Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi della minoranza, c'è qualcuno? Ok, prego.
Buonasera, Erika Stellani. Naturalmente, come ha detto il nostro capogruppo, siamo tutti d'accordo al recupero di Villa Spada, sia del parco, degli edifici, e siamo contrari, scusate se lo ripeto, a queste soluzioni abitative all'interno della casa del custode. Siccome sono passati anche degli anni, del tempo, la domanda chiedevo se i quattro nuclei familiari, che comunque a cui era stato dato il, diciamo, era stato organizzato per abitare Villa Spada, e queste soluzioni abitative, ora come sono organizzati? Hanno ancora problemi? Si sono già organizzati? Sono gli stessi nuclei, io credo, perché il progetto è stato portato avanti. Tra l'altro noto anche un piccolo aumento, se non sbaglio, di 30.000 euro sul totale, e se non ho fatto male i conti, e quindi è andato ad aumentare, e naturalmente sono del parere che vanno recuperati anche gli edifici oltre al parco, ma in soluzioni diverse e soprattutto senza perdere l'identità di questo parco complesso, chiamiamolo così, perché poi Villa Labbiete è un complesso che è composto dal parco, dalla villa principale, ma da tanti altri piccoli edifici che vanno comunque a raccontare una storia, quindi perderebbe comunque l'identità del contesto. Grazie.
Ok, grazie. Gianni Mozzoni, prego.
Mozzoni Andrea, prima Treia. Beh, è difficile aggiungere qualcosa agli interventi del capogruppo e della consigliera Castellani. Io però vorrei ribadire ed evidenziare un aspetto. 1.380.000 euro per quattro case che assegnate, quattro appartamenti, saranno assegnati a nuclei familiari già sistemati dopo l'emergenza. È un po' la storia che si ripete con le SAE, dove anche in precedenza avevamo lamentato uno sperpero di denaro pubblico. E dire che parte di questi soldi sono assegnati al di fuori di Treia non ci soddisfa, perché sono comunque soldi della cittadinanza, della popolazione, che vengano da Macerata o da Milano o da Torino o da Treia è indifferente. Quindi vorremmo capire un attimo, su 1.300.000 euro per quattro appartamenti, è bene dire anche le dimensioni, di che appartamenti parliamo, quali interventi verranno fatti e perché comunque non si è pensato di dirottare questi soldi, come giustamente dicevano sia il capogruppo che la consigliere Castellani, per il recupero del bene, a prescindere dal realizzare quattro situazioni emergenziali che emergenziali non sono.
Ok, grazie. Io lascerei rispondere il capogruppo Tommaso Sileoni, perché è stato il consigliere di maggioranza che più di tutti ha seguito la questione, soprattutto nelle ultime settimane, pregandolo insomma di rispondere nel merito secondo la scaletta che hanno dettato gli interventi di consiglieri di maggioranza. Quindi partiamo insomma dal Tarlazio, quindi quello che hanno già fatto gli altri comuni, il parere che attendiamo al commissario e poi via via tutte le altre domande. Prego.
Ok, Tommaso. Buonasera a tutti, Sileoni Tommaso della lista Capponi Sindaco. Allora, andiamo con ordine. Per quanto riguarda i soldi dell'assicurazione, noi abbiamo fatto un'ulteriore richiesta al commissario per averci l'ennesima prova che potremmo utilizzare quei fondi. Come base abbiamo la sentenza del TAR Lazio, dove ci autorizza comunque a utilizzare i fondi assicurativi, e in più abbiamo tantissimi nulla osta rilasciati dall'allora commissaria De Micheli, quindi prima addirittura di Diego Ferravollini, dove autorizzava i comuni di utilizzare appunto questi fondi per il recupero del patrimonio edilizio comunale. Noi abbiamo comunque voluto richiedere a questo nuovo commissario la possibilità di utilizzarli, in modo che avremo la certezza effettiva ad oggi che si possono utilizzare. È chiaro che non ha valore, ma informalmente ci è stato comunicato che comunque possiamo utilizzarli. Noi comunque verba volant scritta manent, quindi aspettiamo la risposta e ok. Poi, per quanto riguarda case popolari, no. Cioè non è che verranno destinati come case popolari. Qui andiamo a recuperare un fabbricato storico, e qui cerco un po' di rispondere a tutti. Ad oggi la somma necessaria per il recupero di questo fabbricato è 1.300.000 euro. il Comune né oggi né tra 10 anni, io me lo auguro, ma neanche per tutta la vita, non avrà mai questa somma da poter destinare al recupero di quel fabbricato. Oggi noi abbiamo la possibilità di avere come finanziamento quasi 800.000 euro da parte dell'Ufficio Speciale di Costruzioni. E è chiaro che in più anche la possibilità di mettere la cifra in accollo scalandola dall'assicurazione, quindi senza gravare sul bilancio del Comune. Quindi è un'occasione, suddetta occasione è brutto, comunque è questo, cioè è una chance che ci viene, che abbiamo colto nella sfortuna e nella tragedia di tutto il terremoto, raccogliamo anche qualche frutto e qualcosa di positivo. Per quanto riguarda le famiglie che dovranno, cioè che saranno ospitate in questi appartamenti, è chiaro che, come dice l'ordinanza sulla ricostruzione, queste famiglie sono famiglie che ad oggi hanno l'edificio, quindi prima casa, inagibile. Ed è chiaro che noi, questo è un impegno, ma per legge, come amministrazione, quando andremo a fare questo contratto con queste famiglie, nel contratto inseriremo che dal momento che la loro abitazione viene riparata dai danni, loro devono uscire. E in più inseriremo anche il fatto che per il giro del finanziamento della ricostruzione della propria abitazione ci sarà una scadenza che ad oggi è fissata a fine anno. Se comunque entro quella scadenza la famiglia che va a vivere in questi alloggi non presenta la domanda per la ricostruzione della propria abitazione, comunque viene esclusa e trova altre soluzioni. Ma questo lo inseriamo noi nel contratto, ma è per legge, cioè da ordinanza della SEA viene fuori questo. Quindi non c'è pericolo che chi alloggia in quella abitazione ci alloggerà a vita. E poi è chiaro, questo è un edificio di 4 alloggi che rimarrà interamente al Comune di Treia, non verrà destinato come case popolari, perché comunque, come diceva Eri Castellani, è un edificio che fa parte di tutto un complesso di Villa Laghiero, quindi Villa Spada, eccetera, di un enorme valore, quindi non sarà sicuramente inserito all'interno dell'edilizia economica e popolare, cioè una cosa infattibile, improponibile e anche realizzabile. Questo ok. Poi, non mi ricordo, Andrea, aveva detto qualcos'altro riguardo questo, è quanto.
No, poi avevano chiesto riguardo alle famiglie. Noi questo.
Le famiglie, la Castellani si dovrebbe ricordare, visto che è stata lei a firmare la richiesta a USL con una mia delle famiglie, quindi ad oggi sono queste. È chiaro che dal 2018 ad oggi sono passati 2 anni e quindi ci potrebbe essere stato un cambiamento. Nulla vieta che comunque a Treia noi abbiamo ancora purtroppo nuclei familiari che o sono in affitto o sono in strutture precarie, eccetera, in attesa che gli venga assegnato un alloggio, perché tra le SAE e gli acquisti dell'ERAP sono rimaste fuori ancora 14 famiglie, tant'è che avevamo chiesto all'ERAP di poter riattivare il bando per l'acquisto di appartamenti, perché proprio noi avevamo queste 14 famiglie ancora da sistemare, non sapevamo dove sistemarle, ecco. E quindi queste 4 famiglie ad oggi sono quelle assegnatarie, però è chiaro che una volta finito il lavoro, una volta ristrutturata, se queste 4 famiglie, come io mi auguro, hanno ripristinato la loro abitazione, si vedrà la graduatoria e vediamo quelle che andranno. Poi Andrea, per quanto riguarda le dimensioni, sono 4 appartamenti, 2 al piano terra, uno di circa 90 metri quadri e uno di circa di 60, e uno al piano primo di 100 metri quadri circa, più uno al piano secondo e terzo di circa 124 metri quadri.
Posso, vice sindaco?
Concluso?
Sì.
Ok, prego.
Okay. Grazie Eri Castellani, rispondo al consigliere Sileoni, naturalmente ricordo tutto il progetto, e, siccome il progetto prevedeva appunto di dare un nome a questi quattro appartamenti, no? Quindi io chiedevo, adesso l'ordinanza non prevede più comunque che siano assegnati a determinate persone? Cioè il progetto va comunque avanti perché ci sono 14 nuclei familiari che hanno bisogno di un alloggio?
Certo.
A questo
chiedevo. Cioè, l'USL allora chiese al sì. Comune di Treia quali ci sono queste famiglie, quali sono, sì. E gli è stato dato i nominativi delle famiglie che avevano bisogno. È sì. Chiaro che l'USL ad oggi, alla competenza dei servizi che due anni fa è stata bloccata proprio da te, e gli chiederà al comune quali sono le famiglie che hanno bisogno di questi alloggi, ma purtroppo ce le abbiamo, le famiglie che ad oggi ancora non hanno una rimora stabile, ecco.
Sì, sì, ci tengo a dire che è bloccata, congelata per approfondimento, per ribasso di questo costo che, come diceva sia il capogruppo che il consigliere Mozzoni, è veramente elevato, poi diciamo siamo 1.300.000, 1.380.000, quindi 80 non sono spicci, sono quasi 1.400.000, più vicino a 1.400.000 che 1.300.000, quindi sono convinta quindi di riconfermare questo mio atteggiamento. E tra l'altro i fondi che verranno utilizzati, che è quello dell'assicurazione, se ne parla sempre, come che voglio dire, sono fondi che comunque non vengono da mutui, comunque sono fondi che possono essere utilizzati per altro, quindi ci sono altri immobili penalizzati dal sisma di proprietà del comune, che so benissimo che devono essere utilizzati per questo, voglio dire, faccio un esempio, appartamenti potevano essere realizzati al centro storico, magari faccio un esempio, no? In un altro stabile di proprietà del comune, come l'ex scuola Palladini, dato che la sicurezza per le scuole non è, per questo poteva essere utilizzato, quindi c'erano altre soluzioni. Vabbè. Che naturalmente
scusa, sì. sono scelte naturalmente, li utilizzeremo tutti per gli edifici comunali, tra cui l'ex scuola Palladini, ma è chiaro che per noi l'edificio Casa del Custode di Villa Spada è un edificio essenziale ad oggi da poter ricostruire, e quindi abbiamo scelto di destinare una parte di quella cifra lì. Poi, per quanto riguarda l'importo, te tra l'altro facevi parte della giunta e anche te hai nominato i tecnici per fare il progetto, e sai meglio di me che se io vado al dentista perché mi fa male un dente e lui mi dice quello che devo fare per curarmelo, poi io non sto a sindacalizzare se fa una procedura in più o in meno, io mi affido a un professionista, quello che aveva fatto il comune e la scorsa amministrazione, affidandosi a dei professionisti che hanno reputato opportuno, hanno deciso che l'intervento migliore da fare in quella struttura sia quello del progetto e che abbia quell'importo lì. Poi è chiaro, l'importo è anche abbastanza alto, cioè alto, è quella cifra lì per un semplice motivo, perché la casa del custode comunque è un bene vincolato, quindi qualsiasi opera uno va a fare all'interno, sia per la ricostruzione che per il ripristino, quel che sia, deve seguire 100 più accorgimenti rispetto con l'immobile semplice, quindi è normale che il prezzo sia più alto. Comunque ecco, la cosa generale è questa, che ad oggi per ricostruire la casa del custode ci vogliono 1.300.000 euro, ad oggi abbiamo la possibilità di avere un finanziamento di quasi 800.000 euro e la possibilità di reperire i fondi che sarebbero stati in collo tramite l'assicurazione, quindi il Comune di Treia ha la possibilità di ricostruire la casa del custode a costo zero per il bilancio.
Realizzandoci delle soluzioni abitative, pensa.
Un domani quattro alloggi a servizio di tutta la popolazione, non è a servizio di nessuno.
Okay, quindi convertibili in altre cose, insomma, quindi adesso serviranno per l'emergenza, poi saranno appartamenti in cui si potranno potranno utilizzare in altri modi, giusto?
No, non in edilizia economica e popolare.
Ok.
Ok, se non ci sono altri interventi, ringrazio tutti i consiglieri che hanno partecipato a questo dibattito. Sottolineo anche come all'epoca, quando diciamo, non c'era più un'amministrazione, allora commissario prefettizio Angeri scrisse all'ufficio speciale di ricostruzione e per conoscenza al commissario straordinario Sisma Faravollini, chiedendo se era possibile insomma rivedere il progetto, e la risposta fu sostanzialmente che quello era il progetto da presentare, perché il termine era quello che veniva previsto dalla vecchia ordinanza. Chiaramente, come mi suggeriva giustamente l'assessore al bilancio, ci potrebbero essere anche dei ribassi d'asta, e comunque questa è un'opera inserita in questa ordinanza del 24 gennaio. Quindi l'opera è quella e non possiamo sicuramente togliere quella per metterne un'altra. Chiaramente questo è un processo lungo che parte, se vogliamo, già nella fase centrale della vecchia amministrazione. Infatti è di maggio 2017 il primo atto di indirizzo dell'allora Giunta Capponi, che decideva insomma di recuperare la casa del custode di Villa Spada, e gli sono seguiti altri atti dell'organo collegiale Giunta Comunale di Treia in questo senso. Quindi sostanzialmente noi andiamo a completare un'opera che era già stata in parte iniziata dall'amministrazione precedente, che era presente nel programma elettorale della lista Treia 2030, che ha vinto le elezioni e che poi è stata trasformata da programma elettorale in linee programmatiche e di mandato, votate tra l'altro all'unanimità da questo Consiglio Comunale. Quindi sulla legittimità dell'operazione nulla questio, possiamo stare a discutere fino a domani mattina sulla scelta politica, perché ci possono essere visioni diverse, come abbiamo dimostrato anche stasera, però c'è una maggioranza che ha i numeri per governare, quindi molto responsabilmente, secondo questo schema di gioco che ci siamo dati, ci prendiamo la responsabilità di decidere, di scegliere e di governare, come stiamo facendo dal maggio scorso. Quindi questa insomma è la linea dell'amministrazione, molto chiara, siamo andati dritti in modo molto diretto verso quello che era un chiaro indirizzo dato agli uffici, e devo dire che gli uffici questa volta hanno recepito quello che era insomma la volontà di indirizzo politico da parte dell'amministrazione comunale. Questo è quanto, e quindi pongo in votazione la proposta numero 5 all'ordine del giorno, quindi la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2022, elenco annuale 2020 e programma biennale dei beni e servizi 2021. Quindi i voti sono 7, i consiglieri astenuti sono 0, i consiglieri contrari sono 3. Per l'immediata eseguibilità i consiglieri favorevoli sono 7, i consiglieri astenuti sono 0, i consiglieri contrari sono 3. Ok. Proseguiamo con il sesto e ultimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto, rilevazione transito e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia. Passo la parola per l'illustrazione al consigliere comunale Tommaso Sileoni.
Sì, brevemente, che ne abbiamo parlato anche in commissione, quindi i consiglieri sanno già tutto, hanno avuto anche modo di leggerselo, e sostanzialmente, come tutti ormai sanno, abbiamo installato 4 telecamere del tipo CR, cioè lettura targa, all'interno del territorio del comune, e noi con questo regolamento sostanzialmente andiamo a disciplinare il trattamento dei dati personali che acquisiamo mediante appunto l'utilizzo di questi impianti. Tutto qua. Ok? Mi sa che abbiamo perso il collegamento, mi sa. Nato. D'altronde anche il lavoro gruppo non ha fatto affamoramento, figurati.
Ok, comunque siamo in diretta radio, e poi segretaria metteremo la registrazione nel sito, no? Successivamente.
Quella è la diretta Facebook.
Sì, sì, no, sì, dico, sì. Poi alla fine della seduta metteremo comunque il link della registrazione nel nostro sito.
Dicono che non ci sente.
Non si sente perché è lontano, forse. Ok, sul punto quindi è aperta la discussione di questo sesto punto dell'ordine del giorno. Prego, ci sono interventi dei consiglieri di minoranza.
Scusate, la diretta radiofonica c'è?
Sì.
Non c'è solo questa materia?
Sì, ok.
Si è scaricata la batteria, credo.
Potrebbe essere. Ok. Non so se avete altri
materiali. Beh, io credo che dobbiamo approfittare della diretta radiofonica per assicurare le
sia pubblico.
Allora, ripeto, Mozzoni, Andrea, prima Treia, la domanda è essenzialmente questa, visto che abbiamo la possibilità di approfittare della diretta radiofonica anche per chiarire a chi ci ascolta che non si tratta di una caccia all'uomo, comunque un grande fratello che entra e usa i dati personali delle persone, quindi chiedo di chiarire questo aspetto, come verranno individuati questi dati, come verranno utilizzati e da chi verrà utilizzato questo strumento in prima persona. Ovviamente noi l'abbiamo ampiamente letto sul regolamento, però credo che sia opportuno anche analizzare questo aspetto, certo, per chi ci ascolta.
Allora, innanzitutto il titolare dei dati e il trattamento è il sindaco, poi il responsabile dei dati è in capo alla nostra comandante, la polizia locale, la quale può e deve e nominerà sicuramente altri soggetti che saranno autorizzati per il trattamento di questi dati. È chiaro che la nomina di ogni soggetto che può accedere alla banca dati avrà delle credenziali sue personali, così che chiunque può capire chi è che ha accesso a quei dati lì. Sostanzialmente questo meccanismo di videosorveglianza è una rete di telecamere, tutte collegate tra di loro, anche tra più comuni, e ha, chiamiamo, il cervellone presso la prefettura di Macerata, e questo è molto utile soprattutto per la sicurezza dei cittadini, perché se c'è la segnalazione di un veicolo con tale targa rubato con tale targa, queste telecamere riescono in automatico, vedendo la targa, a comunicarlo immediatamente alla prefettura, e istantaneamente riescono a capire dove è la macchina, in che luogo, in quale zona. Quindi, esempio, se una macchina rubata passa a Pollenza, la telecamera di Pollenza acquisisce la targa e manda il segnale alla prefettura, poi se passa a Treia la riacquisisce il comune di Treia e la passa alla prefettura. Questo tutto in automatico. E in più è molto utile, più praticamente, per quanto riguarda le segnalazioni, comunque per fare in modo che tutti rispettino le leggi e il codice della strada, perché automaticamente al vigile che comunque sta su strada a fare il controllo eccetera, gli arriverà una segnalazione se dovesse passare una macchina che magari ha assicurazione o revisione scaduta. E quindi in quel caso verrà fermata e sanzionata, e comunque dipende anche dai casi, anche al fermo del veicolo. Quindi sostanzialmente è tutto un meccanismo che serve per appunto la sicurezza e la tutela di tutti i cittadini.
Prego, San Paolo.
Allora, Vittorio San Paolo, capogruppo Prima Treia. Io chiedevo, nella nostra riunione che abbiamo fatto nell'ufficio del vice sindaco, c'era anche il problema portare questo progetto anche nel sistema ambientale, nell'ambiente. Però mi ricordo che, allora, io ho letto lì che sono stati stanziati 8.000 euro, ma questi 8.000, 8.500, non ricordo bene, sono sostanzialmente per questo tipo qui, e ne devono essere spesi altri anche per poi trasportarlo anche nell'ambiente, perché ne avevamo parlato che serviva anche per controllare l'eventuale smaltimento dei rifiuti non regolari, questa roba qua. Solo questo qui.
Allora, lì quel giorno tra una chiamata e l'altra forse c'è stata un po'. Allora, queste telecamere sono già state acquistate. Quindi gli 8.000 euro si riferiscono alle telecamere, quelle ambientali, che dovremo acquistare, e saranno mobili e le metteremo sui cassonetti dell'immondizia, così da controllare e vedere se c'è qualcuno che non rispetta la legge e che magari butta l'immondizia dove non dovrebbe buttarla. Ecco.
Ok, grazie.
Se non ci sono altri interventi, allora poniamo in votazione questo sesto e ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ovvero andiamo ad approvare il regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali acquisiti mediante impianto di videosorveglianza di contesto, rilevazione transiti e lettura targhe attivato nel territorio urbano del Comune di Treia. Consiglieri favorevoli? Quindi all'unanimità 10 su 10. Essendo un regolamento non c'è chiaramente l'immediata eseguibilità e abbiamo concluso qui. Ringrazio tutti voi che avete partecipato a questa seduta, ringrazio il segretario, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito da casa e chiaramente anche la radio che ci ha assistita diretta radiofonica. Grazie e buona serata a tutti.
Allora si conclude qui il Consiglio Comunale di Treia che abbiamo trasmesso in diretta e ora proseguiamo con la nostra programmazione musicale. Buona serata.